Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
E torniamo in diretta da Poschiavo, dalla Casa Tor, sono le 9:06 minuti, Rete 1 in uscita speciale dalla Val Poschiavo fino a domani, lo ricordiamo, quindi con la possibilità di visitare questa mostra fotografica qui in Casa Tor. Sì. Questa mattina siamo noi, Danny Rauseo
e Axel Belloni,
poi un po' di ospiti.
Esatto, un po' di ospiti, parliamo di sport e faremo un po' le quattro stagioni in qualche modo, partendo dall'inverno giustamente.
Assolutamente sì, e abbiamo scelto il sabato mattina anche perché il sabato mattina è il momento in cui senti i risultati sportivi della sera.
Li abbiamo ascoltati poco fa, sì.
Aspetti il sabato sera perché ci sono le altre partite. I club di sci eccetera eccetera vanno a sciare e oltretutto abbiamo sentito a mezzogiorno e mezzo c'è la discesa dell'Auberon.
Vero.
Quindi ci stiamo dentro in pieno nel momento sportivo. Ieri, Danny, mentre attraversavamo col trenino rosso la Val Poschiavo eccetera, a un certo punto mi ha detto guarda che bello quel laghetto lì.
Sì.
Era il Lac Palu.
Sì.
E sopra c'era il Piz Palu, che è un
bellissimo
po' il simbolo,
scenario.
No? E noi ovviamente come uno dei simboli della Val Poschiavo è ovviamente il Piz Palu e anche la sportiva Palu, e abbiamo qui due esponenti, due membri di comitato, Nicola Costa e Gianluca Cortesi, ben arrivati, buongiorno.
Buongiorno,
grazie.
E al tavolo, li annunciamo già,
sì.
Per quanto riguarda l'Hockey Club Poschiavo c'è Marcello Raselli e Moreno Della Santa, rispettivamente direttore e direttore sportivo, giusto?
Presidente
Minchino, presidente, e Moreno Della Santa, allenatore.
Sì, allenatore, sì.
Che ha ascoltato con attenzione i risultati di Lugano perché tu hai un passato nel Lugano.
Esatto, sì, sono cresciuto a Lugano come giocatore, ho lavorato anche come allenatore, sì. Uh-huh. E sono super tifoso.
Sì, qui ci si divide tra Ambrì, Davos, anche Berna a tratti, però diciamo Lugano sei in minoranza. Oggi.
Allora, partiamo dalla sportiva Palu. Leggo sul sito, nata nel 1920 con il nome Sport Club Palu, ovviamente il nome possiamo intuirlo. Parto da te Nicola. Voi vi occupate di tutto quello che è sci o scivolamento sulla neve durante la stagione invernale, sì, quindi sci di fondo e sci alpino.
Sì,
direi
soprattutto
quello che riguarda la montagna in generale, quindi sci di fondo, sci alpino, sci alpinismo, arrampicata e gite in montagna in generale, alpinismo.
Quante persone, ragazzi, immagino tantissimi ragazzi e ragazze, sì, ruotano attorno alla vostra società?
Allora, soci abbiamo circa 280, mentre il corso sci di fondo abbiamo una trentina di ragazzi, 40 al corso sci alpino, e alle uscite sci alpinistiche abbiamo circa una ventina di partecipanti, di media diciamo.
A proposito di uscite, facciamo subito questa cosa perché sennò si offendono quelli che sono a Samnaun, giusto? Oggi c'è una parte consistente della vostra sportiva che è a Samnaun a sciare.
Li ringraziamo che ci hanno dato la possibilità di partecipare oggi alla trasmissione.
Allora, ieri facendo il viaggio in trenino ci siamo accorti, ma non era una novità, c'è poca neve, quindi questo come lo affrontate, come l'avete affrontato fino ad ora, Gianluca?
Questo negli ultimi anni è una cosa che si riscontra sempre di più, soprattutto per me che sono responsabile del settore montagna, dove la neve purtroppo non la possiamo fare artificiale.
Sì.
E quindi è difficile.
Comunque di attività ne fate lo stesso?
Meno. Mm-hmm.
Mentre per lo sci di fondo non c'è nessun problema.
Ma per lo sci di fondo diciamo,
più facile.
Abbiamo una pista alla Riosa che è lungo il passo del Bernina. Anche lì niente neve artificiale, però abbiamo la possibilità di spostarci nella vicina Engadina, quindi quando non c'è neve ci si sposta,
si
allunga un attimo il viaggio, però le attività si svolgono correttamente.
Lo sci, se pensiamo soprattutto all'Engadina, diventa sempre di più uno sport quasi d'élite, molto 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 costoso se lo si fa come privati, e quindi evidentemente è ancora più prezioso lo sforzo di tutti gli sci club, tutte le associazioni come le vostre, per portare i ragazzi a un prezzo ragionevole ancora a sciare.
Esattamente,
no?
Sì.
Da questo punto di vista voi vi siete accorti che più famiglie partecipano alle vostre attività perché magari la famiglia decide di insomma che è un po' più conveniente partecipare alle attività, spostarsi col bus con una società piuttosto che andare come privati negli ultimi anni?
Ma sinceramente le famiglie, già i genitori erano sciatori e quindi di conseguenza tante volte anche i figli quindi partecipano. Ovviamente se una famiglia non ha la possibilità, diciamo i genitori non hanno mai sciato, ci sono ragazzi che iniziano grazie alla sportiva Paliuipo-Schiavo a sciare.
Abbiamo notato qui in Valposchiavo che c'è un grande senso di comunità anche in altri ambiti, non solo quelli sportivi. Voi tra società sportive collaborate, vi parlate, insomma cercate di trovare dei punti di contatto, Gianluca, un pochino? Sì? Sì, non, oppure fate le vostre attività e poi...
Ma diciamo che le persone che aiutano e si mettono a disposizione sono spesso le stesse, quindi
certo.
Si gira un po'.
Ci si conosce un po'.
Ci si conosce, ovviamente è una società magari ha meno bisogno di collaborare con altre, però quando c'è la necessità ovviamente ci si aiuta.
Con l'Hockey Club Poschiavo? Vi conoscete bene?
Ci conosciamo, sì. Non abbiamo grosse collaborazioni, però... magari
qualche allenamento ad alta quota ogni tanto. Dopo chiediamo all'allenatore, ma intanto presidente.
No, vabbè, sicuramente coordiniamo le attività o le manifestazioni, questo sì. Quando ci sono delle gare vediamo a inizio stagione di avere delle date differenti per poter partecipare ad entrambe le attività.
Certo. Cioè. Tornerei un momento sullo sci alpinismo. Uno presente le sportive, gli sci club eccetera, per quanto riguarda lo sci, pensiamo per esempio al Ticino, ci sono tanti sci club di sci alpino, sci di fondo, possiamo immaginare anche i numeri magari dei ragazzi che partecipano. Per quanto riguarda l'alpinismo e lo sci alpinismo, sappiamo che c'è sempre una componente di rischio e quindi è un po' più delicata la situazione, no? per te, immagino, Gianluca, che sei responsabile.
Sì. Allora, quello che noi proponiamo al nostro pubblico è forse adatto a un pubblico più adulto. Non abbiamo proprio un corso dove abbiamo dei ragazzi, dove li portiamo a fare sci alpinismo. Noi organizziamo più delle gite aperte sia a ragazzi, a genitori, a adulti, piuttosto per un pubblico magari principiante, medio. Così, proprio come hai detto, sì. Il nostro settore, il nostro sport è molto esposto a pericoli. Se sentiamo le notizie, i notiziari, le valanghe succedono. E quindi la nostra idea è proprio dare la possibilità anche a quelle persone che non, magari non si conoscono, non hanno esperienza, hanno un po' paura. Proponiamo una gita
per un po' più facile.
Sì, esatto, e non andiamo a fare sicuramente cose estreme. Così di poter passare una giornata in compagnia, in sicurezza e vivere la montagna.
Eh sì, perché poi al giorno d'oggi molti sono attirati dalla montagna, magari si azzardano a fare qualche gita un po' pericolosa, certo. Quindi il vostro contributo, il vostro sostegno è determinante proprio per questo tema.
E anche per chi scia in pista, lo ricordiamo, perché anche la pista è vero che è più facile sciare in pista, ma a volte si vedono anche degli atteggiamenti non proprio corretti, Nicola, immagino, sulle piste, quindi anche da quel punto di vista lì uno sci club, una sportiva come la vostra, istruisce un minimo a quelle che sono le regole di buona convivenza, no, sulle piste.
Sicuramente.
Voi, una domanda personale, da quanti anni, ormai avete detto, quando non avevamo ancora cominciato la trasmissione, la sportiva Paliuipo è un po' una famiglia, da quanti anni siete nati nello sci club, nella sportiva, sì. No?
Ma io personalmente ho iniziato, penso, a circa 5 anni a far sci di fondo. Mio papà aiutava a svolgere il corso, quindi ho iniziato 2 anni prima, poi ho sempre ogni anno svolto il corso e poi sono comunque sempre rimasto nel giro della società e adesso da 4 anni faccio parte del comitato e ho svolto anche il corso di monitore per sci alpinismo, quindi diciamo...
Gianluca, anche tu da bambino?
Io sì, ho iniziato anche circa 8 anni con la sportiva Paliuipo, ho fatto 7 anni di corso di sci sulla pista e l'ultimo anno di scuola superiore il settore montagna propone agli alunni dell'ultimo anno di scuola obbligatoria un corso in Valle di Campo dove possono provare proprio lo sci alpinismo e lì mi sono innamorato di questo sport e pian pianino sono passato più dalla pista a uscire e adesso mi trovo come responsabile proprio di questo settore.
Sì, vivere alla montagna in maniera determinante. Cioè, avete qualche appuntamento previsto a breve?
Avremo il 31 gennaio, sabato, lo sprint della Val di Campo, è una gara.
Ha detto sprint, quindi puoi partecipare
noi,
anche tu.
Ma non lo so, penso di no. Non è esclusa da noi.
Cioè, abbiamo solo un piccolo problema, manca la neve.
Ecco, giusto, è vero, un piccolo problemino, però.
Quindi speriamo che prossimamente,
nei prossimi giorni,
esatto, venga possa arrivare a nevicare.
Noi ringraziamo sia Nicola Costa, sia Gianluca Cortesi per essere passati come nostri ospiti. Oramai gli altri non potete più raggiungerli perché Sam Naun è lontano, però intanto buona giornata, buone attività e complimenti per quello che fate.
Grazie mille.
Grazie.
Ascoltiamo una canzone e poi passiamo all'hockey. Sempre in diretta da Poschiavo, dalla Casa Tor, dove è in corso ancora la mostra fotografica Una Storia fino a domani, poi si sposterà a Bellinzona per la prossima settimana già a partire da lunedì. Siamo in diretta anche questa mattina, Axel Belloni, Danny Rauseo, e stiamo parlando prioritariamente di sport.
Sì, in questa ora tra le 9 e le 10 parliamo di sport, facciamo un po' di sport così,
metaforicamente. Lo fai tu, esatto. Io lo guardo, che mi piace di più.
Allora, siamo sempre in compagnia, adesso parliamo di hockey, abbiamo detto, rimaniamo nell'ambito invernale, anche se l'hockey non è soltanto uno sport invernale. Marcello Raselli, presidente del Hockey Club Poschiavo, e Moreno Della Santa, che invece è l'allenatore, e diciamolo subito, uno poschiavino, l'altro invece poschiavino d'adozione da quest'anno, perché sei appena arrivato in questa stagione, giusto
Moreno?
Poschiavino
da 3 mesi.
E come sta andando?
No, la mia avventura qua è veramente fantastica, sì, sono contento, sì. Ho lavorato 8 anni in Valle Verzasca, quindi l'ambiente di valle preferisco, è veramente molto familiare.
Sì, adesso c'è una pausa per le partite, questo weekend non si gioca. Ma come siete messi in classifica?
Classifica, siamo sesti su otto squadre. Sì, siamo un po', il campionato è molto equilibrato. Sì. C'è solamente il Cernez che sono primi in classifica, che è un po' uno scalino sopra. Quindi è molto interessante come campionato. Sì.
Terza lega vuol dire anche tanti giovani, quindi preparate qualche futuro campione? Cosa dici?
Ma si fa quel che si può, allora noi siamo veramente il primo step, se poi c'è qualcuno che ha la possibilità di crescere e diventare un nuovo campione, ben venga, c'è già stato in passato.
A memoria ti ricordi?
Ma abbiamo avuto un Federico Lardi che ha fatto tanti anni in Serie A, adesso abbiamo Bottoni che gioca nelle giovanili del Lugano, c'è la Evelina che ha fatto...
Che è tuo parente, tanti... possiamo dirlo?
Che è mia cugina.
Che è andata pure un'Olimpiade.
Giusto, giusto. E poi abbiamo un paio di ragazze veramente brave che giocano a Davos.
Abbiamo parlato anche da altri punti di vista nel corso di questi giorni qui in Val Poschiavo. La Val Poschiavo spesso viene descritta come una realtà un po' discosta, in cui bisogna prendere o il trenino, la macchina, spostarsi tanto per fare determinate cose. Ecco, nel caso vostro, nella vostra, lo diciamo, siete in terza lega, cosa significa? Dove sono le trasferte? Dove si va a giocare, Moreno?
Ma la prima squadra ovviamente gioca in un campionato del Sud Grigioni, che è Engadina, Albula e Bregaglia. E invece le categorie sotto, ci sono i tornei Under 9, Under 12, che sono tutte con l'Engadina.
Sì.
E dalla U14, U16 o la U18 fanno campionato del Central Schweiz, più o meno.
Quindi si devono già spostare molto di più.
Esatto, sì.
E per quanto riguarda la prima squadra, mettiamo subito le cose in chiaro, c'è un derby con chi è?
Il derby è contro il Bregaglia, perché è il derby delle... lingua italiana, giusto?
Di grigione italiano.
Sì.
E chi è più forte?
Noi, ovviamente.
Sì, è un po' come Ambri Lugano, insomma.
Immagino,
in qualche modo è questo. Quindi l'aspetto logistico, le trasferte sono gestite. Ci sono anche questioni legate ai soldi, no? Per gestire una società di hockey in una piccola valle, comunque sponsor o gente comunque appassionata e volontari in qualche modo ci sono, Marcello?
Per fortuna ce ne sono veramente parecchi, sia volontari, abbiamo veramente un giro molto grosso di gente che ci aiuta durante tutto l'anno, non solo durante l'inverno, e abbiamo veramente anche una comunità che ci sostiene finanziariamente, sponsor, abbiamo le balaustre strapiene di sponsor, quindi siamo veramente contenti e ringraziamo sempre in modo importante i nostri sponsor.
Hai detto balaustre, la vostra pista dove si trova precisamente?
Siamo in riva sul lago alle Prese.
Ok, ok. E dal punto di vista della di risposta del pubblico, siete contenti? C'è un attaccamento? Perché comunque è la squadra, è la società della Valle, della Val Poschiavo.
Beh, devo dire che d'inverno la gente della Valle segue molto l'hockey. Ci sono stati anni forse dove c'era più gente, ma c'è attaccamento all'Hockey Club Poschiavo, assolutamente sì.
Un aspetto più personale, Moreno, appunto allenare qui, lo dicevi, in un contesto magari un po' più piccolino, cosa ti torna indietro dal gruppo, allenare un gruppo insomma un po' più di valle rispetto magari ad un contesto come Lugano, ecco, dove hai vissuto
qualche anno. Ovviamente due realtà diverse, no? Però come ho detto è molto più familiare. Sì. E i ragazzi hanno molto, cioè anche a Lugano sicuramente, ma c'è tanta tanta passione. Volevo fare un esempio si parlava dei trasporti. Le prime settimane che ero qua ho visto, c'era una partita della U14 Poschiavo contro San Moritz, e ho visto arrivare due ragazzi col trenino rosso da San Moritz con la borsa, camminare fino alla pista. Cioè queste sono cose veramente, questi bei valori, no?
Eh sì, cose che in un contesto più grande non succedono.
A Lugano è difficile, sì, sì,
sì, sì. Quindi c'è anche molto investimento personale anche, esatto, di chi partecipa, insomma, chi gioca.
Sono due realtà diverse, sì, sì, sì.
Lugano, perché tu sei di Lugano, tra l'altro diciamolo questa cosa, lavori a Lugano e durante il periodo invernale il periodo caldo della stagione hockeyistica riesci a combinare le due cose, giusto?
Esatto, sì, sempre sono già il nono anno che lavoro da professionista e ho sempre la collaborazione col Comune di Lugano dove lavoro io, per staccare un po' la percentuale delle lavorative, per essere qua sul posto 4 giorni su 7. Quindi
abbiamo detto, cioè ci hai detto, nono anno che fai questa vita, diciamo così, è la prima stagione in Val Poschiavo, prima eri in un'altra valle, in Ticino, in Verzasca. Che differenze ci sono dal punto di vista, diciamo, della professione, ma anche del seguito dell'hockey tra la Val Verzasca che conosci bene e qui la Val Poschiavo?
Ma più o meno la Valle Verzasca è un po' più piccolina, poi c'era la collaborazione con i Rivers insieme alla Scone e Valle Maggia, però qui a Poschiavo sono molto più grandi come società, siamo circa 170 iscritti e poi ci sono anche le scuole che vengono durante il giorno, fanno la loro ghiaccio con io sul ghiaccio, quindi è un po' diverso, cioè è più grande qui a Poschiavo, sì.
Marcello, come mai siete andati a prendere un allenatore ticinese? Adesso faccio
da fuori.
Beh, c'era stato parlato molto bene di, sì, Moreno l'anno scorso, è stato qui tra l'altro con la sua squadra, con il Val Verzasca a fare il derby con la Valle Maggia, l'abbiamo fatto qua da noi, visto che purtroppo non c'era più la pista in Valle Maggia.
A Peccia, sì.
E quindi ci siamo conosciuti già lì, e comunque avere un allenatore professionista locale per noi non è facile, quindi dobbiamo sempre guardarci in giro. Abbiamo avuto delle ottime referenze, abbiamo colto l'occasione al volo.
Quindi sei stato accettato bene, Moreno?
Molto bene. Sì, sì, sì.
Tra l'altro, a proposito di trasferte, ci dicevate che in questi giorni, se non sbaglio addirittura oggi, giusto, ci sono i veterani del Lugano che sono in trasferta, no? Sì, possiamo dirlo?
Sì, sì, c'è il torneo Tractor, che è un torneo di veterani della squadra locale, e siamo poche squadre, quindi ho chiamato i miei amici veterani da Lugano. Tutti motivati, vengono su adesso, stanno venendo su.
Si fermano a mangiare i pizzoccheri dopo.
Dopo, secondo me conviene mangiarli, esatto, dopo il torneo, perché così almeno non ti appesantisci.
Ci fermiamo un momento, sì? Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare di sport, sempre dalla Val Poschiavo. Torniamo in diretta 9:32 qui da Poschiavo. Tra l'altro, sì, ci hanno fatto notare, diciamo pure chi ce l'ha fatto notare, perché se
è una fan.
È una fan, Alice Pedrazzini, che ci ha detto: ma vi ricordate che 2 anni fa Noemi, che avete appena sentito con questa canzone, proprio apriva il suo tour qui
in questa piazza
dove, sì, qualcuno
chi
c'era?
Marcello?
Sì, sì, certo.
E com'è andata? C'era gente? Ti sei divertito?
No, è stato un successone.
Vedi?
Era il suo primo concerto, non aveva programmi per l'estate, poi invece ha fatto passa 50 concerti tutta l'estate.
Esatto. Era subito dopo l'apertura del concerto del primo di maggio, era gli inizi di maggio, se non sbaglio. Sì. Aveva presentato il primo maggio, poi era arrivata qui in valle.
Ha portato fortuna. Vogliamo presentare anche già, certo, i prossimi ospiti, che facciamo questo mix tra inverno e stagioni un po' più calde, insomma.
Partiamo da Letizia Sala, che c'era al concerto di Noemi. Ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno.
Ma
sì,
soprattutto insieme a Claudio Lanfranchi, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Rappresentate un po' il Velo Club, un'altra realtà storica. Parliamo di biciclette, una realtà storica della Valposchiavo, possiamo dire.
Sì.
Sì, è una società non, diciamo, vecchia come la Sportiva Paliù, anche l'Oche, mi immagino, perché questo Velo Club è dell'83, ce n'erano stati prima negli anni inizio del 1900, Associazione Ciclistica Bernina, mi sembra che si chiamava, poi avevano chiuso, diciamo, questa realtà adesso, sì.
Sì, diciamo che siete, cioè, una valle che si sviluppa lungo un passo e i passi alpini sono
attrattivi,
esatto, terra di conquista dei ciclisti e dei motociclisti, ma in questo caso dei ciclisti.
Con la mancanza di neve si allunga un po' la stagione dei ciclisti?
Sì, diciamo che abbiamo come ciclista anche la vicina Valtellina, quindi ci permette di cominciare presto e sì, si fa pochi mesi di pausa invernale, sì.
Tra l'altro parlavamo prima della Sportiva Paliù, è stata anche citata, Claudio Lanfranchi è ancora, possiamo dire, membro ma non più attivo della Sportiva Paliù, però rimane una parte di te, possiamo
sì,
dire.
Sì, no? Sicuramente, anche sugli sport invernali, prima di passare alla bicicletta ho fatto anche alpinismo, monitore, poi per un incidente ho scoperto la bicicletta come riabilitazione e poi ho cambiato sport, ecco.
Diciamo la componente storica del Velo Club, e poi c'è in questi mesi, in questi anni, Letizia, una nuova spinta, possiamo dire, una nuova, è arrivata
una
l'elettrica,
nuova generazione,
no?
Esatto. Sì, esatto, io sì, sono adesso 3 anni che sono nel Velo Club, o 2 anni adesso, sì, attuaria nel comitato, e sì, ho una nuova passione e mi piace.
Quindi
sì,
non è solo uno sport per gente un po' più in là con gli anni, ma no, ci sono tanti ragazzi e tanti giovani anche nel ciclismo.
Sì, assolutamente.
Ed è anche un po' così nell'hockey, no? E la valle, insomma, non scappano i giovani, restano, e quindi come fare a motivarli a restare qui per giocare a hockey, andare in bicicletta, insomma, praticare uno sport, Marcello?
Beh, sicuramente dobbiamo essere bravi a farli divertire. Mm-hmm. Comunque se tornano vuol dire che stanno bene, e qui in valle c'è questo ritorno in tutti i fine settimana, è sempre stato così, per fortuna riusciamo a tenerlo anche adesso.
Sì, quindi c'è tanto sport qui.
Società, dicevamo, società storica, parliamo di società storiche, l'hockey da quanti anni esiste in Valposchiavo, da quanti anni esiste la società, la squadra di hockey?
Beh, l'Hockey Club Poschiavo nasce nel 1965, abbiamo fatto tanti anni su una pista naturale, quindi nel 2006-2007 erano gli anni dove, per questioni anche di temperature, diventava impossibile giocare su un campo naturale. Per fortuna, dopo tante battaglie, siamo riusciti a far passare una pista artificiale, e adesso sono ormai 20 anni che abbiamo la pista artificiale alle prese.
Che facilita un po', insomma, il lavoro degli allenatori, poi, perché
un buon ghiaccio puoi fare belli allenamenti.
Si cambia, adesso tecnicamente non conosco il dettaglio, però è vero che il ghiaccio è determinante.
È fondamentale, sì.
Ne stavano, insomma, è anche uno dei temi, tra l'altro, adesso alla pista delle Olimpiadi, perché leggevo che si discute delle dimensioni della pista di Milano, c'è un po' di polemica, non so se anche tu, Moreno, hai seguito.
Sì, c'era un buco sul ghiaccio nella prima amichevole, sì.
E quindi c'è chiaramente il ghiaccio è una componente importante. Gli sport seguono un po' le mode, evidentemente. La bicicletta possiamo dire che è uno sport storico, ma ultimamente ha vissuto una seconda vita grazie all'elettrico. L'hockey invece se guardiamo gli ultimi anni, Marcello, è costante, in crescita, in decrescita, come sta, diciamo, l'hockey dal punto di vista della valle?
Ma sta bene, per fortuna sta bene. Sicuramente il fatto che, come stavamo dicendo prima, con la sportiva Palui c'è poca neve, forse aiuta l'hockey, nel senso che i giovani stanno di più in valle, fanno sport invernali ma sul ghiaccio e meno in montagna. Quindi l'Hockey Club Poschiavo sta bene. Abbiamo avuto la fortuna di avere degli allenatori professionisti che hanno fatto crescere questo club negli ultimi 20 anni.
Sì. Quindi stagioni che si mischiano un po' di più a causa del clima. Fra poco magari, adesso ascoltiamo una canzone, possiamo magari salutare Marcello.
Sì, Moreno. L'ultimissima domanda che farei a Moreno, l'obiettivo di questa stagione, ormai si fa questa domanda.
Ah, no, hai ragione. Mi sembri Boscolo.
Sembro
mi
Boscolo. Gli faccio qual è l'obiettivo di questa prima stagione per la squadra e anche un po' personale per te?
Ma sicuramente con la prima squadra cercare di arrivare secondi. Abbiamo ancora 4 partite, magari vince le 4. Sono 4 partite molto equilibrate, però toste. Però la squadra c'è, si allena bene, quindi l'importante è finire bene, per iniziare bene il nuovo anno.
Assolutamente.
Noi obiettivo condiviso, Marcello. Ovviamente.
Minimo.
L'ha detto il coach. Noi vi facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente per questa stagione. Grazie mille per essere passati da noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E adesso andiamo con un po' di musica e poi cambiamo stagione.
Guarda come mi si è rinvigorito Belloni quando si parla di bicicletta, perché tu sei un appassionato, stavi chiacchierando con i nostri ospiti, diciamo il ciclismo, la bicicletta in generale, è più sport, più turismo, più socialità o tutte e tre insieme? Claudio Lanfranchi.
Penso tutte e tre assieme, sì, diciamo fai un collegamento tra le varie tre realtà, sì.
Letizia Sala, si capisce che sei una ciclista perché dall'orologio, i ciclisti, gli sportivi si distinguono dall'orologio, infatti entrambi avete un smartwatch, per te cosa significa la bicicletta e cosa ti ha portato poi a un certo punto a decidere di entrare in una società, in un veloclub?
Ma io ho iniziato un po' così perché ho 2 bambini piccoli e per svariare la giornata dalla quotidianità ho deciso di iniziare ad andare in bicicletta. Ho sempre fatto sport prima, giocavo a calcio e poi piscina e un po' così. E sì, dopo è iniziata questa passione per la bicicletta e sì.
Tra l'altro molto spesso si parla di bicicletta e sicurezza. Ecco, da ciclista e da mamma sei tranquilla quando i tuoi figli magari pensano di andare in bicicletta, girano in bicicletta? Forse qui è un po' più tranquilla la situazione rispetto ad altre parti della Svizzera italiana.
Sì, ma piuttosto per le automobili, dici?
Sì. La convivenza, sì, col traffico.
Sì, quello è sempre un tema un po'. Sì, il casco sempre, anche ecco. Gli adulti. Quello è il primo passo, esatto.
Lo si diceva prima, sono scenari bellissimi qui, la montagna è fatta per camminare, ma anche per andare in bicicletta, ma è anche duro. Quindi è un po' più difficile, no? Allenarsi.
Sì, esattamente. Diciamo che quando si esce di casa qua di pianura
non ce n'è poca. Se parti in discesa prima o poi devi risalire.
Esatto, quindi è impegnativa. Diciamo, anche tornando al discorso prima dell'hockey, per loro è più facile probabilmente motivare i giovani, i bambini. Qua il ciclismo è più un sport di sofferenza dal singolo, quindi cerchiamo di fare delle uscite, delle attività. Adesso anche con il nuovo comitato veramente sono molto attivi, però è dura qua, non c'è pianura, ecco.
Sì. Uscite significa che vi trovate il sabato o la domenica e decidete di andare a fare un giro insieme oppure organizzate delle settimane piuttosto che dei weekend?
Ma facciamo d'estate, sì, per 2 mesi, 3 mesi, delle uscite settimanali per gli adulti al mercoledì sera, chi vuole, chi c'è, si fa una...
Bici da strada?
Un po' per tutti, però più gravel, mountain bike, sì. Enduro, esatto, perché qua i sentieri sono, sì, sono delle belle offerte. Sì.
Giusto per spiegare, allora la gravel è come una bici da corsa, ma sì, con le gomme larghe, puoi andare sullo sterrato, giusto?
E qua si può andare sullo sterrato benissimo.
Mentre l'enduro è la bicicletta con le gomme molto larghe, gli ammortizzatori molto potenti, perché scendi praticamente dalle rocce.
Esatto.
Un po' come dicevamo prima per lo sci alpinismo, molti poi adesso anche senza avere il fisico si lanciano con la bicicletta, perché le biciclette elettriche ti permettono insomma di resistere, di andare anche in zone dove magari con la bicicletta diciamo muscolare ti fai più fatica. Come vivete questo approccio di persone magari meno esperte, insomma?
da una parte chiaramente dà un aiuto e può motivare qualcuno ad andare in bici qua, dove con la bici muscolare, come si dice, non sarebbe molto più difficile. Ecco, il lato sicurezza, quello è un po' un limite, o diciamo bisogna fare un po' attenzione di non lasciarsi un po' prendere la mano, ecco, in discesa, sì.
Se si dovesse fare una statistica così, proprio come si fa al tavolo, ma senza dati precisi, tra le persone che vanno in bicicletta in Val Poschiavo, sono più le persone che la usano come mezzo di trasporto, più quelle che usano la bici da strada, o più quelli che vanno con la mountain bike?
No, penso più con la mountain bike. La bici da strada c'è un gruppo, il problema qua sulla bici da strada non abbiamo tantissime possibilità, perché c'è il passo del Bernina, certo. Ma d'estate è troppo trafficato, quindi abbiamo appunto la vicina Valtellina, dove ha una bella ciclabile, quindi si riesce a star lontani dal traffico, però è più verso la primavera, perché poi d'estate diventa anche troppo caldo, quindi d'estate ci si porta sulla mountain bike o sulla gravel adesso, sì. Che è una buona alternativa, sì.
Dicevi della Valtellina, quindi si va di là ogni tanto in bicicletta, ma c'è gente che arriva di qua in bicicletta?
Va d'estate, sì. Sì, che fanno i nostri sentieri, se ne incontrano, sì.
Avete citato la gravel, tra l'altro a proposito di transfrontalierità, cioè non si dice di qualcosa che va al di qua e di là del confine, e di bicicletta gravel a giugno credo c'è un evento che verrà organizzato e che si chiama Nova Eroica, che è un po' un marchio che arriva dalla Toscana e che arriva qua in Val Poschiavo, quindi è una prima.
Sì, esatto, organizzano la Nova Eroica qua a Poschiavo e mi sembra che è il 14 o 13-14 di giugno, esatto, e sì, è una Alpine Gravel, diciamo così, perché appunto ci sono dislivelli un po' più impegnativi della classica eroica, esatto, e ci sono tre percorsi e sì, si andrà anche in Valtellina ed è sì, ciclo gastronomica, ecco, sì, esatto.
Questa combinazione sicuramente per un veloclub, ma per tutta una regione sicuramente è un valore aggiunto, perché si nasconde un pochettino la fatica con il fatto di scoprire il territorio da un altro punto di vista, no?
Esatto, sì. In più non è, ci sono, sì, il tempo viene preso per i singoli, però non è proprio una cosa che, non è una gara in fondo, no?
Sì.
È un evento,
sì.
Esatto.
Adesso voi state parlando di cose difficilissime, ma un giro facile anche per me me lo suggerite qui in zona? Dove posso partire, dove arrivare? Non ci sono giri facili, mi stai facendo una faccia strana.
No, dipende dallo tuo stato di forma, sì. E dalla bicicletta, ecco.
Okay.
No, ci sono bei percorsi anche su strade sterrate, chiaramente bisogna salire. Bisogna salire, sì.
Aspetta, Axel, puoi farcela solo tu?
No, puoi spolverare l'elettrica, secondo me puoi farcela,
sì,
puoi farcela anche tu.
Posso ritornare sull'elettrica,
se no la salita col treno è solo la discesa.
Beh,
ecco,
questa è una bellissima idea, questo è un aspetto un po' più diciamo turistico, e quindi vivi la montagna con la bicicletta, ma in maniera meno dura e meno faticosa.
È facile trovare posto sul trenino con la bicicletta?
Come si viaggia sui mezzi?
Adesso con l'impennata dei non so più esattamente come, cioè, c'è un problema, cioè, o c'era,
certo,
un problema,
certo,
a trovare spazio, perché si riempiono già a Tirano, poi so che stanno cercando delle soluzioni. Io un po' che non salgo più in bicicletta col treno, quindi non è,
sì,
che
non hai dato aggiornato, diciamo,
sì,
diciamo
sappiamo che c'è tanto sovraffollamento di passeggeri, ma portare anche la bicicletta potrebbe essere ancora più problematico in questo periodo.
Allora io direi che ringraziamo i nostri,
sì,
ospiti, ricordiamo il vostro sito che è veloclubvalposchiavo.ch, dove ci sono tutte le informazioni, anche le gare. Grazie mille sia a Letizia Sala sia a Claudio Lanfranchi, buone pedalate.
Grazie.
Grazie altrettanto.
E intanto si sentiva in sottofondo del rumore, ma nel senso che stanno arrivando gli altri ospiti, ma soprattutto si sta animando
Alice,
la mostra.
Dove stai andando tu, che dopo ti sentiamo in collegamento?
Allora, io farò il giro del nucleo.
A piedi?
A piedi, certo.
Non in
piedi,
bicicletta.
Non sono Axel. E veloclub fortissimi, tra l'altro. Io so, ho parlato con diverse persone in questi giorni, tutti che mi dicevano, faccio parte del veloclub, andiamo in Toscana, andiamo di qua, andiamo di là, non vi fermate mai. Io sarò un po' come voi oggi, andrò ovunque, con Lara saremo qua e vi racconteremo le realtà, gli artigiani, le artigiane, vi racconteremo anche con Lara, tra l'altro faremo il giro con una guida che vi racconterà di alcune vie, voi forse sapete già tanto, ma secondo me vi incuriosiremo anche voi.
Soprattutto chi ci ascolta fuori dalla Valposchiavo, che conosce meno insomma questa realtà.
Un po' di musica e poi torniamo. Stava dicendo ancora qualcosa?
No, lei no. Parla sempre. Sì. Lasciala andare.
Togliete il microfono.
La facciamo parlare dopo. Allora, posso ringraziare Lorenzo Barenco e Renato, certo, Amadò, certo, che non li abbiamo citati così tanto durante questa uscita, ma sono i nostri tecnici che sono spalmati in giro, c'è chi viene qua ad accudirci,
fanno i salti mortali,
c'è chi nel camionello qui fuori al freddo, in questo caso Baco è qui in piazza e ci avverte sempre, guardate che accende i microfoni, perché noi siamo un po' poco diligenti a volte.
Esatto, e comunque è tra virgolette visitabile il nostro film
sì, è vero,
se state
questa...
arrivando in piazza, vedete il furgone, bussate e
qualcuno vi apre,
vedete com'è un po' una regia mobile.
E anche questa l'occasione quando la radio è per vedere come lavoriamo.
9.55, sì. Chiudiamo un pochettino questa ora dedicata allo sport insieme a Moreno Raselli, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Moreno Raselli rappresenta diverse cose qui in Valposchiavo e Aposchiavo, in questo caso ci concentriamo su Sport Valposchiavo, che è una novità di quest'anno. Che cos'è?
Esatto, è un'iniziativa nata 3 anni fa, in pratica. Allora abbiamo creato un circuito che si chiama le 5 Sgambati,
okay,
che riunisce 5 gare intorno al podismo, ma c'è anche dello sci alpinismo. E niente, lì c'era da realizzare un filmato promozionale e servivano dei soldi, e quindi ci siamo detti potremmo organizzare un gala dello sport. Lì parte tutta l'idea, poi adesso si è concretizzata.
C'è l'idea di eleggere, questa è questa giusto la novità di quest'anno, eleggere uno sportivo o una sportiva della Valposchiavo, corretto?
Esatto, e a livello amatoriale, questo è molto importante dirlo, ma ci sono anche altri premi che vanno alla società sportiva dell'anno, poi c'è un premio destinato, se vogliamo, alla carriera di chi come funzionario ha dato molto allo, certo, sport. C'è un premio particolare che è stato creato dalla madre di uno sportivo d'élite che purtroppo è morto 5 anni fa qui a Poschiavo, giovanissimo, e che verrà dato anche a un giovane che si sta così impegnando nelle discipline sportive praticate da questo ragazzo. Questi sono i premi previsti che verranno consegnati in una serata che è una serata di gala.
C'è già una data?
C'è una data che è il 28 di marzo,
sì.
E diciamo ci siamo lasciati ispirare un po' agli Sport Awards. Esattamente, quindi sì. Dalla musica, che non si mangia bene, si vuole celebrare un po' lo sport.
Quindi è questo lo scopo, celebrare lo sport?
Assolutamente sì, perché riteniamo che lo sport abbia un valore che va oltre, diciamo, quella che è la pratica sportiva, ma è anche un momento così di comunità, di coesione, di gente che si impegna sulla base del volontariato, non solo nello sport, questo va detto.
Sì, è vero che l'abbiamo sentito anche prima, ci sono tante società sportive qui, ci sono tanti volontari anche nelle società sportive come l'hockey, ci dicevano insomma che ci sono tante persone che si mettono a disposizione per gestire tutti gli aspetti anche collaterali.
Sì, è proprio così, siamo fortunatissimi, mm-hmm. Vale anche per per quella che è la cultura in valle, c'è un fermento davvero notevole e questo naturalmente è un segnale positivo.
A proposito,
tanti ragazzi anche, giusto?
Tanti.
A proposito di serata di gala dedicata agli sportivi, nel caso della Valposchiavo, sappiamo che gli Sports Awards, l'ha detto anche lei, è stata un po' la vostra ispirazione, quest'anno si sono dovuti spostare a causa di quello che è successo a Crans-Montanà e abbiamo una data che sarà proprio il 29 di marzo, il giorno dopo rispetto alla vostra cerimonia Sports Awards, che ovviamente verranno trasmessi anche dalla RSI e dai canali della SSR dalle 20.05, in questo caso a livello nazionale e a livello professionistico, mentre lo ripetiamo ancora una volta è diverso il vostro spirito. Qual è la chiave di volta, visto che stiamo chiudendo un po' quest'ora dedicata allo sport, per realizzare così tante iniziative sportive in una realtà relativamente piccola come la Valposchiavo?
Ci vogliono molte persone disposte a mettersi in gioco, diciamo, a usare buona parte del loro tempo libero promuovendo queste cose. Finora sta andando bene, vedremo cosa ci riserverà il futuro, ed è anche uno scopo, diciamo, di quello che è Sport Valposchiavo. Vogliamo anche portare la società sportiva in un secondo tempo a collaborare, a promuovere delle iniziative congiunte, ad essere attivi anche nella promozione degli eventi in maniera così coordinata, congiunta, perché crediamo che questa sia la strada del futuro.
Mancano pochi secondi alle 10, cediamo la linea a Comano per il notiziario e poi torniamo qui da Poschiavo per continuare la chiacchierata con il nostro ospite Moreno Raselli.
Rete 1.
E torniamo in diretta questo sabato 17 di gennaio, 10.02, Rete 1 in esterna da Poschiavo, in particolare dalla Casa Tor, dove, lo ricordiamo ancora una volta, la mostra è ancora attiva. La scorsa ora abbiamo parlato di sport, Danny Rauseo, Axel Belloni al microfono, sì. In quest'ora invece facciamo da ponte e vogliamo sia scoprire le vie di Poschiavo, perché abbiamo esplorato la Bregaglia, la Val Poschiavo, ma le strade di Poschiavo non le abbiamo ancora esplorate.
E allora le abbiamo mandate proprio qui vicino a noi, Lara Montagna, Alice Pedrazzini, che sono praticamente al piano di sotto perché stanno per partire per questo giro un po' turistico per le vie di Poschiavo, giusto?
Prontissime, Alice? Assolutamente, siamo qua al centro della piazza e tra poco ci divideremo.
Ci divideremo, con me c'è già un ospite, perché si può girare Poschiavo in solitudine, certo, ma è meglio girare Poschiavo con un ospite che ha sempre fatto la guida. Maria Olgiati, buongiorno.
Buongiorno a voi, è un piacere essere qui.
Quindi oggi riprendiamo questo lavoro che, insomma, ti ha appassionato per una vita.
Una vita no, non direi proprio una vita, ma un bel po' di anni, sì.
Benissimo, quindi io sono pronta per seguirti. Alice, invece tu dove andrai?
Io andrò alla Bottega del Mondo qua dietro. Tra l'altro siamo in un punto che è abbastanza curioso. In questi giorni, passandoci davanti o passando appunto qua in centro, abbiamo visto passare bambini che andavano col gilettino a scuola, all'asilo. Persone che passavano con il contenitore del latte, il sedel dal light, che mi hanno detto non è il latch. Voi in Ticino dite esatto, light. Quindi è uno di quei punti, veramente un crocevia. Secondo me ci rincontriamo, perché poi altri artigiani e artigiane sono dall'altra parte, quindi secondo me ci salutiamo adesso noi due, ma noi tre, ma ci ritroveremo.
Sapete cosa potreste fare per sicurezza? Come dei veri tour guidati con l'ombrellino. Quindi se qualcuno vuole
l'ombrellino rosso,
esatto, così qualcuno se vuole seguirvi.
Pensavamo di utilizzare il microfono RSI come cartellino,
è una buona idea.
Come antenna.
Allora, diciamo, chi ci sta ascoltando per le vie di Poschiavo, o magari qualcuno è a casa, se vedete Lara e Alice, inseguitele, scattate delle foto e pubblicatele sui social e poi vincete un premio.
Esatto, che è uno dei nostri gadget. Facciamo così, vi facciamo partire con il vostro tour, ci risentiamo Lara e Alice dopo e adesso andiamo con un po' di musica. We'll be right back.
muove la testa al ritmo dei Rolling Stones. Anche Moreno Raselli lo faceva. Appassionato di musica, Moreno?
Sì.
Sì?
Un po' tutti i generi.
Tutti i generi?
Sì.
Rolling Stones o Beatles?
Rolling Stones.
Okay.
Rolling Stones.
Ecco, Rolling Stones. Perché muove la testa a ritmo.
Sì. Moreno Raselli che è qui con noi, qui al tavolo. Sport Valposchiavo, abbiamo detto valorizzazione dello sport. Eravamo qui tutti a fare filmati, c'era Fabrizio che ci aiutava a fare un filmato per i social media. Avete una pagina social o cercate qualcuno, facciamo un appello?
Diciamo che i social diventano sempre più importanti e l'idea è proprio anche quella di essere più attivi anche in questo campo.
Mm-hmm. Moreno Raselli, abbiamo detto prima, in diversi ambiti, lo abbiamo capito anche da diverse altre persone con cui abbiamo parlato nella valle, si fanno diverse cose, sia in diverse associazioni, sia particolarmente attivi. Moreno Raselli è anche membro di comitato di Protessitura, che ne parlerà Lara Montagna domani diffusamente, ma è sicuramente un progetto, quello di Protessitura, che vuole valorizzare un'attività, possiamo dire, storica della Valposchiavo.
Sì, una storica nel senso che la tessitura è sempre stata presente nelle famiglie come associazione, come cooperativa, era nata come cooperativa, si parla del 1955, quindi l'anno scorso erano 70 anni della tessitura in Valposchiavo.
E come dicevamo, domani se ne parlerà ancora. A proposito di Lara Montagna, ci ha scritto: io sono al convento, sì. Quindi noi ti diamo la linea, Lara.
Eccoci, siamo davvero davanti al convento, via dal convento. Prima di entrare e di raccontare di lui, saluto Orlando Lardi che insomma ritroviamo qui per le vie di Poschiavo, oggi a passeggio con il cane.
Sì, è il mio compito mattutino, quindi lo faccio con piacere. È lui che porta a spasso me.
Ma come fa che è un barboncino microscopico?
Questo è un affetto che tu non puoi capire.
Ma ascolta, ma questo meraviglioso barboncino come si chiama? E non ha freddo?
Si chiama Kiria e non ha freddo perché ha il pelo invernale, almeno due terzi è pelo invernale.
Poi è Poschiavina.
E poi è Poschiavina, quindi doc.
Dog, basta, vai Orlando, ci vediamo dopo. La cosa più bella, Maria Olgiati, io penso qui a Poschiavo, sai qual è? È quella che tutte le persone si conoscono, tutte le persone sì. Si salutano e mi hanno detto, salutiamo anche i turisti, eh?
Certamente, in un modo magari un po' personale, diciamo, bundì, o addirittura ciao, se loro rispondono e altrimenti no, bundì.
Senti, possiamo entrare almeno qualche metro all'interno del convento, centro per la spiritualità, l'ecumenismo e la cultura. Siamo al numero uno di via dal convento, qui in centro Poschiavo, e ha una storia particolare. Naturalmente questo è un convento storico.
Sì, io direi proprio di sì.
Entriamo. Allora, ci sono diverse entrate.
Addirittura, proprio qui la dimostrazione che questo convento era di clausura, ci sono addirittura tre entrate prima di entrare nel convento vero e proprio.
Certo, questo sono delle barriere.
Sono delle barriere, però volute, diciamo così. Il convento, nato nel XVII secolo, era in fondo un bisogno che c'era all'epoca di contrastare un po' la questione della riforma, poi della controriforma, che è poi nata più tardi, la controriforma, però ecco, questo era il bisogno quasi quasi di attestare la propria fede. Quindi è nato questo convento che poi la clausura è durata addirittura fino all'inizio del 1900, cioè 1918 più o meno, quando le suore, per bisogno della comunità, sono uscite dal convento per aiutare le persone che erano nel bisogno.
E la cosa particolare è che ci si avvicina alla seconda porta, Maria, e subito a sinistra c'è un'insenatura, c'è un buchetto nel muro che è veramente molto spesso. Questo buco permette il primo contatto, tra virgolette, con le suore.
Sì, non visivo ma orale, perché questa speciale, cioè come si può chiamare, forse un armadietto dove le persone che venivano dall'esterno depositavano le proprie cose che dovevano consegnare, ma non si vedeva la suora in sé. Si poteva parlare e poi si usciva. E questa era la barriera della clausura praticamente.
Ma per presentarsi cosa c'è, un campanello? Bisognava annunciarsi in qualche modo?
Certo, almeno al tempo, quando io ero ancora bambina, c'era sempre il sia lodato Gesù Cristo. Questa è suor Rita che arriva.
Ma buongiorno sorella, non volevamo disturbare, siamo in diretta su Rete 1, lei ci ha aperto... No, non varco il confine, è promesso, buongiorno. Le dico solo buongiorno.
Buongiorno.
E complimenti per questa struttura, perché è veramente qualcosa di storico e di bellissimo da osservare e da rivivere la storia che avete fatto qui a Poschiavo.
Mi prende proprio in...
Lo so, perché eravamo qua soltanto all'esterno per insomma curiosare un po'. Io la saluto. No, non entriamo, non vogliamo disturbare. Continuiamo il nostro giro, però è stato un piacere vederla, le stringo la mano.
Aspetto adesso un gruppo, capisce? Per questo.
Certo, certo.
Per quello ho pensato che eravate due che facevano parte di questo gruppo.
No, siamo in giro così a curiosare. Sorella, grazie mille.
Prego, grazie a voi, state bene e buon proseguimento.
Grazie mille, grazie. Maria, usciamo, lasciamo la sorella ai suoi lavori di questa giornata. Axel, Danny, sì. Noi continuiamo per le vie.
Stavate
di Poschiavo.
Facendo concorrenza, sì. Andate avanti con il tour.
Sì.
Esatto.
Tra l'altro,
Moreno
Raselli.
Sorella, arrivederci.
Moreno Raselli la conosce, la signora, la suora che stavate intervistando. È molto conosciuta. Sì.
Aspetta. Molto importante, sì. All'interno del convento. E anni fa, quando insegnavo ancora, avevamo fatto un progetto molto interessante con gli anziani, uh-huh. E con suor Rita, e quindi ecco da lì questa conoscenza.
Moreno Raselli, che è un po' la memoria storica anche di Poschiavo.
E noi lo teniamo qua ancora un momento.
Sì,
se è d'accordo Moreno Raselli. Facciamo un salto flash da Alice, sì. Perazzini, giusto per dirci dove, poi mandiamo una canzone, poi torniamo e ci facciamo raccontare storie dal mondo, ma giusto da capire dove sei arrivata.
Sì, ciao, io sono arrivata, sono come atterrata, un po' in Sri Lanka, un po' in Nepal, guardo la cartoleria, vedo anche un po' di Vietnam, le ceramiche, l'India, il Messico, sono nella bottega del mondo, sono con una delle responsabili che è Roberta, buongiorno Roberta.
Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti, scusate, sono un po' agitata. Buongiorno a tutti e benvenuti nel mondo della bottega, ecco.
Sono giorni che dicevamo Danny e Axel che sì. Siamo le persone che conosciamo fuori dal mondo, ma c'è tutto, qua c'è veramente un mondo, tanti mondi, ve li racconteremo anche attraverso un po' questi oggetti che si trovano in questo piccolo spazio, pieno di colori, di profumi e di sapori anche, quindi a dopo.
Allora andiamo con un disco e poi torniamo da voi.
Gianna Nannini, io.
È lei. Alle 10:20 su Rete 1.
Sì.
Torniamo da Alice Pedrazzini, perché è in giro per il mondo.
Sì, alla bottega.
Sono nella bottega del mondo di Poschiavo, sì, sono qui con Roberta che avete conosciuto poco fa, e una cosa curiosa in questi giorni è che quando arriviamo in un posto ci chiediamo ma com'era prima, e il prima quanto indietro dobbiamo andare per immaginarcelo, e qui voi dovete immaginarvi che questo posto c'era già tanto tempo fa, non è appena arrivato. Roberta mi stava spiegando che il nome era forse diverso,
esatto.
Ma è arrivato tanto tempo fa.
Sì. La prima bottega del mondo, diciamo, che è nata a Poschiavo risale al 1981, quando un paio di amici hanno avuto l'idea di voler creare qualcosa anche a Poschiavo per poter dare un aiuto in questi paesi sottosviluppati. Ai primi tempi la bottega si chiamava Bottega del Terzo Mondo, perché appunto era collegata a prodotti che provenivano dal Terzo Mondo, che oggi, come dicitura, non esiste più, esiste prodotti del mondo del sud, e quindi adesso si chiama Bottega del Mondo e non più Bottega del Terzo Mondo. Comunque è già dal 1981, era un piccolo negozietto non ubicato dove siamo adesso, in un altro spazio, e era proprio diciamo gestito da, a livello proprio, proprio minimale, perché anche i prodotti che provenivano da quei paesi erano pochissimi. Le botteghe del mondo ai tempi in Svizzera erano poche, e quindi si importava, c'era un'importazione quasi diretta, senza come si dice, intermediari. E questo ha permesso di creare qualcosa del genere anche a Poschiavo. La sensibilità della popolazione di Poschiavo è stata molto forte, perché i poschiavini sono una popolazione molto sensibile ai fatti, al resto del mondo, e quindi hanno contribuito a fare in modo di sviluppare sempre di più questa attività. E infatti un gruppo di soci nel 1989 hanno creato la cooperativa, perché oggi la Bottega del Mondo si gestisce come cooperativa. Quindi abbiamo un comitato, abbiamo un gruppo di gestione e abbiamo anche un gran gruppo di volontarie che fanno da venditrice. Dobbiamo proprio ringraziarle. Dobbiamo proprio ringraziare, perché è proprio merito loro se riusciamo a tenerla aperta tutti i giorni, perché altrimenti sarebbe impossibile. E così col tempo poi abbiamo ricevuto la certificazione di negozio ecosolidale grazie a Claro, perché noi siamo un Claro Laden.
Claro, sono i prodotti commestibili che abbiamo nell'angolo, in fondo.
Commestibili e non. Perché Claro è appunto è l'importatore principale, diciamo, in Svizzera, che ha a che fare per il commercio ecosolidale.
Roberta, io prima di proseguire il giro mi guardo attorno, descriviamo cosa c'è e da che paese vengono le cose. Dicevamo qui a cartolerie, ceramica. Esatto. Cosa abbiamo davanti a noi, allora, e poi proseguiamo.
In questo scaffale abbiamo una parte di cartoleria che proviene dallo Sri Lanka.
Leggo carta in escrementi di elefante, quindi esatto. Questo è quello che viene dallo Sri Lanka. Esatto. Da questa parte invece?
Qui ci sono le candele che provengono un po' da diversi posti. Ad esempio, caratteristiche abbiamo noi che vendiamo sono le candele della libertà, che vengono da Amnesty International, ci forniscono le candele e noi le rivendiamo. E poi abbiamo sempre come cartoleria anche i prodotti che provengono dal Nepal, quindi tutte queste carte così ben decorate, così vengono prodotte in Nepal da produttori.
Sì.
Poi abbiamo la linea di Soglio, che diciamo non è che rientra proprio nel
però
programma
questa...
ecosolidale, però sono prodotti sì. Tipici della Bregaglia, e noi utilizziamo anche quelli nel nostro negozio.
Sì. Esatto. Ti sentiamo se effettivamente
mondo
sì.
in miniatura. Allora,
esatto,
Alice,
esatto. No, io sì, uscirei e andrei qua accanto, quindi il prossimo collegamento sì. Sarà in un altro mondo.
Perfetto, torniamo un attimino in studio.
Sì, perché con Moreno Raselli stiamo commentando tutto quello che stiamo sentendo, e appunto approfittiamo di Moreno proprio per la sua memoria storica, quindi sentire questi racconti, personaggi, insomma ti fa venire in mente anche a te qualcosa, insomma, del passato.
Indubbiamente, insomma, essendo nati e cresciuti in questa valle, tutte queste cose che vengono raccontate, se non sono precedenti alla nascita, poi rimangono, sì. Perché, insomma, fanno parte dalla nostra memoria storica, chiamiamole così.
E poi possiamo dire che le viuzze di Poschiavo possiamo dire che sono un po' museo a cielo aperto.
Indubbiamente ci sono un sacco di edifici molto interessanti che raccontano la storia delle persone che ci hanno vissuto, di personaggi che sono emigrati e così via, quindi è veramente molto interessante.
Sì, c'è un ascoltatore, Piero, che ci ha mandato una fotografia con una zona dove ci sono delle villette che hanno costruito i pasticceri emigrati della Val Poschiavo.
Esatto, quello che chiamiamo il quartiere dei palazzi, la via dei palazzi, e sono nate, diciamo, per volontà di un podestà che si chiamava Tommaso Lardelli, che ha avuto la fortuna di incontrare un giovanissimo architetto vicentino che era Giovanni Sottovia, e da lì è nato questo splendido quartiere.
Eh sì, guarda caso tra poco andiamo proprio in via dei palazzi.
Sì.
Ci ascoltiamo un disco e poi andiamo dalla montagna.
E grazie a Piero che ci ha mandato questa fotografia della Via dei Palazzi, a Moreno che ha iniziato un po' a raccontarci la storia di questa via, andiamo fuori dalla Casa Torre, andiamo dalla Ramontagna, che è proprio in Via dei Palazzi.
E siamo proprio qui, esatto. Nel frattempo io vi dico che qui al Flocchisigna, e chiedo a Bernardo, che abita proprio dietro la via dei Palazzi, se si dice proprio così qui a Poschiavo.
Via dei Palazzi, sì.
Ma al Flocchisigna?
Flocchisigna, sì.
Che vuol dire?
Le vischie.
Da noi si dice al Parpaia.
Parpaia. E chi Flocchisigna?
Qui Flocchisigna, bellissimo.
Flocchisigna. Sembra quasi brasiliano.
È vero, un po' così, al Flocchisigna, bello. Bernardo, grazie per avermi fatto vedere anche il suo gatto Emily, 5 anni.
5 anni, c'è una coccolona viziata da me.
Beh, ci sta.
L'ho preso che c'è un mese di vita quando me l'ha portata. Era 260 grammi quando l'hanno portato.
Adesso?
4 kg e mezzo.
Però mangia bene, Emily. Bernardo, la saluto. Grazie mille anche a lei.
Prego,
Al Flocchisigna, non me lo dimentico più. Grazie, arrivederci, Bernardo. Maria Olgiati, torno da te perché io ho visto dietro alla via dei Palazzi questa scritta: proibito lordare. Cosa dobbiamo immaginarci?
Beh, è abbastanza facile da capire. Comunque, penso che già allora si teneva a questo tener pulito le strade, soprattutto. Perché, come anche adesso, probabilmente si tiene...
Buongiorno!
Si tiene proprio all'igiene. E questo per me è proprio un segno di civiltà. E lì veniva proprio sottolineato proibito lordare.
Mi sembra giusto. Sì. Allora, continuiamo in via del Poz per arrivare poi all'incrocio che proprio ci farà, diciamo, essere sul punto principale della via dei Palazzi. Ma una cosa io la noto subito perché questa, diciamo, è l'ultima villa della via dei Palazzi storica e io noto che le finestre non sono propriamente tutte normali. C'è una finestra che ha i vetri bombati. Questi vetri io non li ho mai visti in tutta la mia vita fatti così.
È un'eccezione. Probabilmente questi vetri è un, diciamo, un ricordo voluto anche da Giovanni Sottovia, il grande architetto che praticamente ha disegnato le facciate di queste case, di dare un tocco nobile. Questo è piuttosto lo scopo. E originariamente il vetro bombato impediva a chi era all'esterno di vedere cosa succedeva all'interno. E questo era anche un motivo per cui questi vetri sono bombati. Purtroppo bisogna dire che adesso, se si devono rimettere, purtroppo il vetro bombato non si rimette più.
Non c'è più nessuno che te lo fa?
Per quanto ne so, no. No,
allora
dovrebbe andare probabilmente a Murano.
Stavo pensando la stessa cosa.
Si troverebbero ancora questi vetri.
Guarda Maria, io vedo la casa del Podestà e soprattutto vedo anche la cantina di Elisa Bontognali e le vigne di Elisa Bontognali che ha provato a piantare le viti qui a 1000 metri, quindi un esperimento. Quindi questa è la via dei Palazzi con appunto in fondo, poi c'è l'ospedale, se non erro.
Sì,
ma... Questi palazzi, queste ville hanno un fronte e un retro, quindi la parte, diciamo, principale è quella naturalmente frontale con, al di là della strada, i giardini, mentre dietro c'erano le stalle.
C'erano le stalle, c'era la parte rustica a nord e la parte abitabile a sud. E questo perché? Perché era il periodo 1850 più o meno e... nelle case allora rurali, quello che era poi la Poschiavo di una volta, l'acqua in casa era un lusso, mentre in queste case si è proprio cercato di portare anzitutto la parte vivibile al sole, soprattutto la parte rustica dietro, un po' più nascosta, e soprattutto l'igiene in casa. Questo era l'acqua corrente in casa, era forse uno dei punti principali. Oltretutto persone molto, diciamo, benestanti, cioè il benestare soprattutto dovuto all'emigrazione, Si sono proprio permessi di fare una fila di case che dessero a Poschiavo, come all'entrata sud di Poschiavo, un aspetto urbano, un aspetto piuttosto cittadino, quello che poi caratterizza un po' anche il resto del paese. Mentre prima di quest'epoca, di questo periodo, Poschiavo era...
Buongiorno, qua bisogna salutare.
Tipicamente, sì, certo che bisogna. Ciao!
Vedi, dopo dicono che sei maleducata, ti salvo io, che sei di spalle.
Spero proprio di no.
Maria, ascolta, ridiamo la linea in studio, che poi c'è anche Alice che ci deve raccontare le cose. Nel frattempo... Al Flocchisigna sempre
ancora,
e
sì.
Mi porti in via degli Sberleffi?
Ti porto in via delle Sberleffi.
Andiamo.
Allora sì. Passiamo di qua.
Allora, fra poco andremo anche da Alice. A proposito di Sberleffi, di carnevale, dicevamo, vedo Fabrizio Casati che è un po' l'uomo nostro dei carnevali. Moreno Raselli, come siamo messi col carnevale qui in Valposchiavo?
Maluccio, direi. Sì, sì.
Non si sente così tanto.
No, rispetto alla Lingera, allora.
Certo.
Siamo lontani.
Hai citato la Lingera perché c'è un ramo di famiglia tua che è in Mesolcina e conoscevi quel carnevale lì, possiamo dire così?
Ma diciamo che da ragazzo ci sono stato un paio di volte. Sì.
Fuggivi lì, di la verità.
Fuggire forse diveniva non è il termine corretto, ma insomma ci divertivamo.
Allora ascoltiamo una canzone e poi andiamo da Alice che con altri ospiti per le vie di Poschiavo.
E tra l'altro siamo sempre in diretta da Casa Torra a Poschiavo, tra l'altro dove c'è la mostra che ha cominciato il suo tour per la Svizzera italiana, e tra le foto d'archivio della RSI ce n'è proprio una dei Ricchi e Poveri che abbiamo appena sentito. Sì. 1973, set fotografico a Gentilino in quel caso, i Ricchi e Poveri erano ancora quattro.
Sì.
Perché poi dopo ci sono state delle vicissitudini.
Vero. Ma erano passati di qui, anche dopo sono arrivati, ma nel 73 c'è quella fotografia molto evocativa che ci riporta lì. Ma torniamo ai giorni nostri. Per le strade di Poschiavo con Alice Pedrazzini, che è con una prossima ospite.
Sì, io ho fatto due passi dalla Bottega del Mondo, ma veramente due di numero, e mi sono ritrovata davanti a una porta. Sono entrata perché mi hanno detto, Roberta ha detto vai lì che c'è Olga, e sono nell'atrio di una casa che è stata trasformata in un negozio, in una pelletteria. Sono stata inebriata anche da questo profumo, e poi mi è venuta incontro una persona, mi ha abbracciato. Quella persona è Olga, un abbraccio veramente caldo quello che hai dato, sei una persona molto accogliente, Olga, ciao.
Ciao, grazie.
Olga ha una storia incredibile, lei ha lasciato Mariupol, l'Ucraina, per il contesto che conosciamo, la guerra, ed è arrivata qui a Poschiavo. Olga, prima di arrivare qui, sapevi dove era Poschiavo?
No, prima non sapevo niente per Poschiavo. Quando siamo arrivati, quando stavamo venendo qua, a noi ha proposto una signora anche da Ucraina che abita a Poschiavo già qualche anno, e lei ha detto che possiamo venire proprio a Poschiavo, e hanno preparato con volontari questa la casa per noi, e siamo arrivati proprio qua.
Quanti eravate?
In 11.
Il primo pensiero che hai avuto quando sei arrivata qui a Poschiavo, qual è stato? La prima cosa che hai pensato?
Non so, abbiamo pensato che prima abbiamo riposato, e poi tra qualche giorno, quando abbiamo ricevuto già permesso S, primo che è venuta in mente è fare un negozio, ma non sapevamo cosa fare.
Anche perché a Mariupol voi avevate un negozio, mi dicevi, di argento, di cose fatte in argento.
Gioielli
in argento e creazioni.
Sì.
E avete detto rifacciamo quello, perché non avete continuato, non c'era la materia prima? Cosa ti ha portato a creare delle borse in pelle, lo diciamo, questa è una pelletteria?
abbiamo fatto un consiglio con le persone che abitano qua e era qua. Prima abbiamo fatto gioielli con resina e legno, c'è anche qualche pezzi che rimangono e poi abbiamo deciso di lavorare con pelle perché è un materiale buono e a Poschiavo non è tanto chi fa qualcosa con pelle, vera pelle.
E questo è il bello della Val Poschiavo e di Poschiavo che vi stiamo raccontando, e questo tour permette, sì, di capire anche che capiscono anche loro cosa manca e poi occupano quello spazio. Questo spazio è molto piccolo e molto caldo, come vi dicevo. Olga ha fatto anche una formazione e vi posso dire che queste borse sono veramente, non immaginiamoci una cosa fatta così, queste sono borse molto, sì, professionali, ha fatto una vera formazione.
Sì, Alice tra l'altro è la seconda persona di Mariupol che incontriamo, perché ieri avevamo avuto questi microfoni anche Maria, la fotografa, insomma, che ha partecipato alla nostra trasmissione, anche lei è venuta proprio da Mariupol.
Allora noi a proposito di storie facciamo proseguire Alice nel suo tour, ritorniamo intanto, sì, un momento in studio e
ciao Olga.
Sempre
ciao,
Olga. Con grazie, ringraziamo grazie, ovviamente anche noi Olga per averci aperto le porte della sua realtà. Siamo sempre in compagnia di Moreno Raselli. È cambiata evidentemente, sono cambiate le vie di Poschiavo in questi anni, se guardiamo negli ultimi forse 30 anni, 20 anni, sono cambiate le vetrine, i negozi, ed è cambiata anche la popolazione. Lo chiedo a te in realtà.
Difficile dire quanto sia cambiata la popolazione. Interventi architettonici ce ne sono stati, non moltissimi, specie dopo l'alluvione che c'è stata nel 1987, ecco lì sono successe varie cose, tutto il corredo anche stradale, tutto quanto. Certo. Quindi Poschiavo si presenta veramente molto bene. Quanto si è cambiata la popolazione credo andrebbe giudicato da chi viene da fuori, magari, che c'è stato un tempo. Mm-hmm. Vivendo qui ovviamente tu cresci con queste cose, quindi non capisci esattamente come si va a sviluppare la situazione.
Però i giovani tendono a restare, ne abbiamo visti parecchi, non fuggono dalla piccola realtà per andare, o almeno non tutti, per andare in città più grandi.
Diciamo che c'è quella fase dove molti lasciano la valle per motivi studiare, di studio, per apprendere una professione, poi però negli ultimi anni si è notato un rientro interessante di giovani, quindi vuol dire che Poschiavo esercita comunque una certa attrazione anche nei confronti, sì, dei giovani.
Brevemente, prima di ascoltarci una canzone, stiamo raccontando anche di attività commerciali, di negozi nelle vie di Poschiavo. Se uno fa il confronto con una città che può essere Lugano, Bellinzona, nelle vie del centro storico, uno se fosse stato congelato 30 anni fa e scongelato oggi non riconoscerebbe nulla di quelle attività professionali, di quei negozi, perché è cambiato, sì, praticamente tutto. A Poschiavo si è mantenuto un po' oppure è cambiato tanto anche qui?
Sta cambiando, diciamo che i piccoli negozi hanno comunque dei problemi abbastanza grossi di sopravvivenza e quindi uno dopo l'altro vanno a sparire delle realtà che sono state la realtà per decenni magari. Questo naturalmente è un dato di fatto preoccupante.
Certo. Ascoltiamo un brano e poi torniamo per le vie di Poschiavo.
Rete 1 in versione tour operator, sì, con la visita guidata che te la organizza Lara Montagna. Dove sei arrivata, Lara?
Siamo di fronte a Via Dalì Sberleffi con Maria Olgiati, la nostra guida d'eccezione oggi. Vi sottolineo il fatto che comunque stia continuando a flochisignare. Come si dice? Al flochisigna. Quindi diciamo c'è un leggero nevischio in cielo, però si sta molto bene, sì, la temperatura è corretta, le mani sono surgelate, ma va bene così. Maria, affrontiamo la via Dalì Sberleffi perché ha una storia importante che vogliamo raccontare.
Sì, dunque la via Dalì Sberleffi, il nome Sberleffi probabilmente non è il berleffo italiano, ma gli Sberleffi nel nostro dialetto significa le pettegole, le donne che Purtroppo solo le donne si ritengono sberleffi.
Sbagliatissimo.
Ma direi anch'io. E qui questa si vede proprio come era intesa la storia, perché le case sono così ravvicinate che da una finestra all'altra, ai lati della strada, si conversava invece di uscire come si fa adesso.
Scusami, mi è caduto l'occhio sulla buca lettere, sto sorridendo per i due, però non si può dire in diretta radio i due cognomi, ma sono divertentissimi uno accanto all'altro.
La famiglia è molto molto in gamba comunque.
E quindi la particolarità di Via degli Sberleffi è quella che c'è.
La vicinanza delle case erette ai due lati della strada praticamente, dunque non era difficile conversare da una finestra all'altra. Questo è il motivo della via del nome della via degli Sberleffi. E qui ci troviamo un punto in fondo anche interessante, perché qui si vede naturalmente il selciato qui a cubetti e lì invece a ciotoli, e che scende praticamente. Se ci avviciniamo a questa porta ancora meglio, ecco, questo è un motivo che è in sé. Questo è anche un motivo storico, perché nel 1834 abbiamo avuto una prima enorme alluvione. Naturalmente non c'erano i mezzi meccanici come per fortuna c'erano poi nel 1987, quando è venuta la seconda. E qui cosa hanno fatto? La gente, per poter sgomberare il materiale che era entrato in casa a mano, buttavano tutto quello che riuscivano sulle strade, e così è il motivo per cui l'entrata si trova molto più in basso del livello della strada. E questo è proprio un momento storico che ci ricorda il 1834,
che per voi insomma rimarrà per sempre una data importante come quella poi del 1987.
E non si dimentica.
Beh, forse è anche giusto così, non dimenticare.
Sì, indubbiamente abbiamo avuto anche dei vantaggi, questo lo dobbiamo anche sottolineare. Non è stato solo proprio uno, sì, naturalmente uno, cosa devo dire, proprio una tragedia per la gente che era in casa e non si sapeva cosa succedeva, però poi col senno di poi si può dire abbiamo avuto anche dei vantaggi.
Maria Olgiati, grazie mille per essere stata con noi e per questo tour guidato qui in Poschiavo. Un abbraccio. Grazie. A presto. Piacere. Grazie mille.
Grazie mille. Lara, grazie alla tua ospite. Noi torniamo un momentino in studio prima di andare da Alice Pedrazzini, per riassumere questa bella visita storica guidata di Poschiavo. Ci è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore.
Angelo.
Buondì, bellissimo romanzo. Ci manda la copertina di un romanzo che si chiama Alma, una storia di famiglia proprio della Val Poschiavo. Un bellissimo romanzo sulla storia di una famiglia poschiavina emigrata a Roma alla fine del XIX secolo, che poi ha fatto ritorno e descrive com'era Poschiavo, la valle. Sì. L'è bellissim da Legia.
Sì, l'autrice è Patrizia Parolini.
A proposito invece di tour che prosegue, chiudiamo il tour delle vie di Poschiavo tra i negozi con Alice Pedrazzini, che dovrebbe essere arrivata in sartoria.
Sì, dal sarto del paese.
Sono arrivata dal sarto di Poschiavo, Francesco Gianoli, che ha in mano, buongiorno.
Buongiorno.
Ha in mano una giacca blu e dicevo aspetti che non siamo ancora in diretta, però giustamente lui sta lavorando, mi spiegava cosa sta facendo.
Ecco, qui sto preparando la seconda prova, ho fatto la prima prova, adesso normalmente questa è una giacca su misura, facciamo due prove, questa è la seconda, vedete qui.
E per chi è?
Per un cliente. Questo è per un cliente, sì.
Tra l'altro Francesco Gianoli, gli dicevo, ma da quanti anni è sardo? Stavo cercando di ricostruire un po' perché ho studiato il personaggio, e lui ha qui un foglio con scritto 1 giugno 2004, sono 40 anni che faccio il sardo, e poi un post-it aggiunge più 20, sì, 60 anni che lei fa questo mestiere.
60 anni, sì, proprio 60 anni. Sì, è bello, sì.
Emozionando.
No, e poi spero di continuare. Immagino. Io lo dico, ma lavori ancora, Francesco? Ma io spero di lavorare fino al giorno prima di morire. Fino alla fine.
Io penso che sì. Lei, Francesco, ha vinto. Non potevamo chiudere meglio questa tappa, sì. Questo piccolo giro dell'artigianato.
e anche capire che qui lei ne ha di lavoro, perché mi diceva sto lavorando, non sì, mi fermo.
Sì, 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 ce n'è di lavoro e sono contento così, sì. È un bel lavoro che dà tanta soddisfazione.
Tra l'altro, se venite in Valposchiavo, se venite qua a Poschiavo, passate anche non volendo, pur non volendo, chiunque arriva dal Bernina ci passa, perché c'è proprio la strada che sì, scende sì, all'imbocco del paese, davvero. Sì, sì. E lei mi dice non è sempre stato così, qua davanti non c'era questa strada.
Non discutiamo di quel tema lì. È un tema oscuro, la tralasciamo, parliamo piuttosto di sartoria, è molto più interessante.
C'era una piazza che piaceva tanto a Francesco, sì, qua davanti, sì, e non c'è più, però il sorriso non gliel'ha tolto.
No, sicuramente no.
Meraviglioso, meraviglioso, sì, grazie, la lasciamo continuare a lavorare, vuole aggiungere qualcosa?
No, niente, tanti saluti e ogni bene, e sempre avanti.
Sempre avanti, mi piace anche come motto.
Quanta saggezza,
grazie,
quanta
grazie,
saggezza.
Noi vi salutiamo. Sì, sempre
grazie,
avanti,
Alice.
Lo ricordiamo.
Danny aveva giusto bisogno di fare un orlo dei
sì,
pantaloni.
Sì, adesso vado a fare un orlo, ma una giacca su misura sarebbe ancora meglio. Moreno Raselli intanto qui, ascoltando anche il sarto del paese, insomma, stavi annuendo con la testa, quindi tu sei il nostro saggio di Poschiavo.
Beh, saggio non direi proprio, ma è veramente divertente questa trasmissione, perché stanno così entrando passo dopo passo tante informazioni, tanti ricordi, tante così, è una realtà molto interessante quella della Val Poschiavo.
Abbiamo grazie proprio chiuso un cerchio, perché sì, abbiamo chiuso dal sarto e Moreno Raselli rappresenta anche il mondo della tessitura, quindi sì, abbiamo veramente chiuso il cerchio. Ti ringraziamo Moreno per essere stato un po' la nostra guida, averci accompagnato qui da studio nel corso di questa ora, grazie mille. E grazie per averti fatto tornare a fare la radio, perché diciamo l'hai fatto per un periodo la radio Griscia.
Sì, tre mesetti, una cosuccia.
È stato grazie, un ritorno, grazie.
E fra poco Clarissa Tami con Savoia per Diamoci una mano, versione diciamo in esterna light, fino alle 12:30, e domani la Domenica Popolare con Lara Montagna, anche l'ora della terra già dalle 9.
Quindi Rete 1 tra poco continua sempre qui da Poschiavo.